La cultura che non ti aspetti.
E una buonasera, bentrovati, benvenuti a K per la puntata conclusiva di questa settimana. Anche oggi, venerdì 9 gennaio, staremo insieme fino alle 18:30. Un venerdì strano, particolare, molto triste, lo possiamo dire. Come ha detto il presidente del Consiglio Vallesano, Mathias Renard, non dimenticheremo mai il primo gennaio, neanche questo giorno di oggi di lutto nazionale. Un giorno importante, un giorno che ha commosso molti di noi, ma che è stato drammatico, come è stata drammatica anche tutta la settimana, per chi invece è stato coinvolto da vicino, in prima persona, nei fatti di Crans Montanà. E allora una buonasera da Natascia Fioretti, guardiamo che cosa bolle in pentola questa sera qui a K. Noi apriremo parlando di trail running, la corsa nella natura, perché stasera la Filanda di Mendrisio, due tra i migliori interpreti a livello europeo e mondiale di questa disciplina, ne racconteranno, e sì, racconteranno, e noi vogliamo darvi qualche anticipazione sulla serata, certamente, ma addentrarci anche nel tema, e lo faremo con Roberto De Lorenzi, classe 1997 di Sigirino, campione europeo di corsa in montagna 2024. Alle 17:20 sgranocchieremo invece Racardi a ritmo di musica punk, lo faremo con Rodolfo Pulino, fondatore di Next Punk, che al Teatro Foce questa sera alle 20:30 organizza un concerto con 4 band locali ticinesi. Stasera parleremo tanto e spesso di musica, lo faremo anche alle 17:40 grazie ad un articolo che Andrea Rigazzi ha firmato sul sito Cultura RSI, un pezzo che ci parla di quelle canzoni che scuotono, perché la musica può usare, lo ha già fatto tante volte, fatti di cronaca per lanciare messaggi che hanno portata, che hanno una portata, una rilevanza collettiva. Così come oggi abbiamo visto anche il silenzio per il lutto nazionale, quello di 10 secondi che abbiamo avuto qui in radio, o quello più lungo di un minuto per tutto il paese che si è fermato. Dalla musica poi agli occhiali, al cinema, è un attimo, si fa per dire, ma ne sapremo di più nella nostra copertina in e Libertà delle 17:50, e poi invece alle 18:05 scopriremo il nuovo disco dei Dry Cleaning dal titolo Secret Love, un album sulla fiducia, un album rock inquieto e paranoico, ma a consigliarcelo e a raccontarcelo sarà Claudio Biazzetti. E poi chiuderemo in bellezza questa sera con Roberto Antonini, lui è spesso nostro ospite a K e Spalla, e parleremo con lui, naturalmente come spesso facciamo, di politica internazionale e di geopolitica, con un accento questa sera sull'espansionismo americano, che di fatto storicamente non è di per sé una novità, ma che naturalmente, stando alle evoluzioni delle ultime ore, all'attualità, sta vivendo una nuova e preoccupante stagione. 17:03 minuti, ora di cominciare. Prima però voglio ricordarvi il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci, ed è lo 079 382 6765. Noi iniziamo in musica, lo facciamo con Nesrin e la sua Flu.
Flou, ce septembre où ma vie se démembre, où je ne fais qu'attendre un futur rendu jaloux. Molle, mon envie de m'en sortir, prise dans les méandres du vertige, où même le vin n'a pas d'emprise, je deviens folle. Oui, je deviens folle. Je compte sur vous pour tourner la page, ne plus être otage du moindre héritage. Oui, merci. Alors je compte sur vous pour tourner la page, ne plus être otage du moindre sabordage. Oui, merci. De moi qui n'attendent que ça pour vivre, t'es venu là pour me rassurer, pour me rappeler ce sentiment de beauté que j'avais oublié. Arrête-moi, moi, si je tourne en rond, si vient l'abandon de toutes mes illusions, car je deviens folle. Oui, je deviens folle. Alors je compte sur vous pour tourner la page, ne plus être otage du moindre héritage, oui. Je compte sur vous pour tourner la page, ne plus être tâche du moindre sabordage, oui. Merci. Merci. Alors je compte sur vous pour tourner la page, ne plus être tâche du moindre héritage, oui. Tourner la page, ne plus être tâche du moindre sabordage, oui. Merci. Alors je compte sur vous pour tourner la page, ne plus être tâche du moindre héritage, oui.
E allora eccoci alla nostra pagina di apertura di questa sera qui a Kappa. Lo dicevamo, noi vogliamo lanciare l'incontro che si terrà questa sera alla Filanda di Mendrisio. Si terrà alle 19 e vedrà protagonisti, tra gli altri, Roberto De Lorenzi, che intanto saluto e accolgo. Roberto De Lorenzi, buonasera, ben trovato.
Buonasera, buonasera a tutti, grazie per avermi invitato.
Questa sera alla Filanda di Mendrisio si parlerà di trail running e Roberto De Lorenzi è tra i principali interpreti svizzeri e mondiali del trail running, atleta capace di muoversi tra vertical, skyrunning e grandi circuiti mondiali. Allora Roberto De Lorenzi, partiamo da una domanda molto semplice: che cos'è che l'appassiona tanto del trail running? Perché le piace?
Ma allora, il trail running, come dice la parola, è correre sui sentieri, no? E io sono sempre stato un ragazzo amante della natura, quindi mi è sempre piaciuto stare un po' nei boschi, immerso nella natura. E vabbè, poi ho iniziato proprio a 12 anni, quindi adesso siamo già a 16 anni che pratico questa disciplina. E cioè, mi è proprio sempre piaciuto, mi piace proprio correre, un po' stare per i fatti miei ogni tanto, mi piace proprio vivere la montagna, raggiungere vette, raggiungere posti nuovi, esplorare un po', e quindi diciamo che mi appassiona un po' il tutto, no? Cioè mi appassiona proprio la montagna in sé, poi mi piace anche correre, quindi diciamo che le due cose sono perfette col trail running.
Immagino che uno degli aspetti belli, un po' lei adesso ce l'ha detto, però sia proprio il fatto di poter mettere insieme, ecco, le due cose, quindi una cosa è la corsa e l'altra è il paesaggio, la bellezza del paesaggio e il fatto anche di potersi immergere in qualche modo, toccarlo da vicino, perché comunque è un'esperienza diversa quella di una corsa ecco in un bosco ad esempio, che non una corsa in strada o in città. Da qui la domanda: Ticino, la Svizzera italiana, è un luogo ideale per fare trail running?
Beh, direi proprio di sì. Adesso non so esattamente la percentuale di bosco che c'è nel canton Ticino, ma penso che sia sopra l'80%, e quindi il nostro cantone è un parco giochi ideale per questa disciplina. E quindi sì, ecco, diciamo che per me che vivo in Ticino, cioè, casca proprio a pennello, no? Proprio esco di casa, io che abito a Sicilia, quindi esco di casa, c'ho lì davanti a casa mia il Tamaro, ho chilometri e chilometri di sentieri che posso fare, anche sempre, cioè, fare un percorso nuovo, non magari fare sempre lo stesso circuito, quindi diciamo che sì, il Ticino è ideale per il trail running.
Lei non lo fa soltanto per passione, ma lo fa proprio anche per professione.
Esatto, sì, adesso sono 3 anni che corro per questo brand che mi sponsorizza e riesco a farlo a livello professionale da questo proprio il terzo anno, quindi sono davvero super contento perché è una passione che, come dicevo, ho iniziato a 12 anni, quindi è una passione che ho sempre avuto e riuscire a fare la tua passione, il lavoro, è qualcosa che non tutti possono fare. Io sono davvero contento di poterlo fare, mi gestisco io, mi scelgo le gare, giro il mondo, davvero una bella cosa. E sì, come dicevo, adesso è il terzo anno che vivo di questo.
E senta, per conoscere più da vicino, ecco, questo sport e per poterlo un po' raccontare a chi ci sta ascoltando, che cosa dà il trail running o che cosa dà di diverso, ecco, rispetto ad altre discipline sportive, e perché potrebbe essere utile appassionarsi, ecco, al trail running?
Ma diciamo che Il trail running, come dicevo, è stare nella natura, no? Stare nella natura, stare in montagna. Diciamo, una gara di trail running è praticamente, per rendere un po' facile, magari partire dal paese, raggiungere una vetta e tornare giù, no? E questo è tanta gente che piace andare in montagna, diciamo, è quello che già fa la gente, no? Prendere, decidere il percorso, andare fino alla vetta, star su e poi tornare indietro. L'unica cosa è che il trail running, ovviamente, dato che è una disciplina, è uno sport, c'è il cronometro, no? Quindi si fa un po' il più velocemente possibile, no? Poi ovvio, chi lo fa come agonista lo fa per essere il più veloce possibile, no? La maggior parte della gente lo fa anche per divertirsi. Infatti c'è stato il boom di questo sport negli ultimi, direi, 10 anni, sempre più gare. C'è tantissima gente che si sta appassionando, perché è proprio quello il bello, che tipo le gare, se adesso paragoniamo con l'atletica, in pista c'è proprio sempre solo il cronometro, che è il fattore principale, no? Bisogna andare veloce, sempre tutto uguale. Invece il trail running è anche, c'è anche il bello che ci si gode un po' il paesaggio, non tutti sono lì per fare tempo, diciamo, l'80% dei concorrenti lo fanno anche solo per arrivare alla fine, e quindi diciamo che un po' l'ambiente che c'è in questa disciplina, in queste competizioni, è molto meno agonista, no? E quindi sicuramente questo può essere anche una cosa bella, perché anche chiunque che magari non ha mai provato a fare questa disciplina arriva lì, si iscrive alla prima gara e non è che si trova in un ambiente magari che è molto difficile, tipo no, adesso l'ho detto male, però comunque ti iscrive a una gara e c'è tipo un ambiente super agonisti e ti senti proprio come un pesce fuor d'acqua, no? E quindi è bello quello, tanta gente che se la prende un po' così per il bello di fare il giro, ci si ferma ai ristori, si parla con i concorrenti, e quindi quello sicuramente è una cosa bella del trail running. E poi vabbè, chiaramente vivere la natura, vivere i sentieri, questo è sicuramente una delle cose più belle di questo sport.
Che poi è proprio anche il modo, è anche uno dei modi che poi uno ha di conoscere il proprio territorio, no? Perché quando poi ci si muove con un obiettivo, con uno scopo, cercando il terreno adatto, il percorso adatto, il sentiero adatto, tante volte poi è anche il modo questo col quale si arrivano poi a scoprire magari dei luoghi che altrimenti si conoscono, si conoscevano perché si sa che ci sono sulla cartina, però poi di fatto non si è mai fatto un'esperienza diretta. Ecco, questo quindi è anche un modo per mappare in modo nuovo e diverso il territorio. Quindi, come diceva lei, il trail running negli anni, in questi ultimi anni, comunque è cresciuto, ci sono sempre più persone che si appassionano. E una domanda, lei lo insegna anche oppure
basta? Sì, allora, io ho studiato scienze motorie all'università, quindi adesso sono anche coach, quindi sì, alleno online questa disciplina, e quindi sì, un pochettino lo insegno, diciamo. Ho organizzato anche qualche evento proprio sul territorio, però per il momento faccio più online, preparo proprio le persone a raggiungere i propri obiettivi, e quindi diciamo sì, faccio anche un pochettino questo, però ecco, diciamo che adesso sono ancora un'età che posso ancora essere un buon atleta, diciamo che per i prossimi, penso, 5-6 anni mi concentrerò più che altro nel professionismo dell'atleta, e poi dopo sicuramente mi piacerebbe anche dopo dirigermi proprio nel far scoprire il trail running alle persone, insegnare, far passare un po' sì, il messaggio che è un bello sport, quindi sicuramente anche quello sto già facendo adesso, ma mi piacerebbe poi portarlo avanti nei prossimi anni.
Insomma, sta iniziando a seminare, poi un domani ci si dedicherà di più, ma se ho capito bene, lei diceva online, quindi quello che fa adesso, il suo insegnamento avviene online.
Sì, nel senso che praticamente prescrivo i piani di allenamento delle persone per raggiungere gli obiettivi, no? Tipo, non so, uno deve preparare quella gara lì, allora programmiamo la stagione, pianifichiamo tutti gli allenamenti che bisogna fare. Quindi sì, siamo tutto online.
Allora, noi adesso siamo quasi in chiusura. Io ricordo intanto a chi ci ascolta che l'appuntamento è per questa sera alle 19 alla Filanda. Roberto De Lorenzi sarà in dialogo con Francesco Puppi e saranno intervistati da Emma Lucchina, atleta e autrice del podcast di storie sportive Il Salotto di Emmina. E in chiusura, Roberto De Lorenzi, ancora un'ultima domanda. La mia curiosità era questa. Questa sera si parla appunto di trail running. Il titolo dell'incontro è A Passo di Trail, ma lei
partecipa spesso a incontri come questi?
Ma a dire la verità non ne ho fatti tanti, quindi penso che ne ho fatti 3 o 4 negli ultimi 5-6 anni. E quindi vabbè, sì, è una delle prime volte. E in ogni caso, vabbè, sì, parleremo in generale di trail running, dialogherà anche col pubblico, ci saranno più domande un po' da parte di tutti. E sì, si parla un po' di trail running in generale e anche di quello che abbiamo, delle gare che abbiamo fatto io e Francesco, un po' aneddoti, un po' di tutto, diciamo, ci si parlerà a 360 gradi di trail running.
Ci saranno sicuramente molti appassionati e appassionate. La mia domanda nasceva solo dalla curiosità, ecco, se di eventi come questi in generale se ne fanno oramai diversi, proprio per far conoscere la disciplina e per sensibilizzare le persone, ma sicuramente, insomma, l'evento di questa sera si inserisce, ecco, in questo spirito. Non mi resta che augurarle un'ottima serata, Roberto De Lorenzi, e tanti successi per il futuro. A risentirci presto.
Dai, grazie mille a voi e buona serata a tutti.
Soy funa yo. Ewena uya soy funa yo. Ewena uya soy funa yo. Ewena uya soy funa yo.
Diciannove minuti qui a K e noi parliamo di musica. Vedrete, questa sera capiterà spesso che parliamo di musica. È tempo di Anacardi e allora andiamo con la sigla. Yeah. E do anche subito il benvenuto al nostro ospite questa sera, Rodolfo Pulino. Buonasera, ben trovato Rodolfo.
Buonasera a tutti.
Allora, Rodolfo Pulino è fondatore di Next Punk, un'agenzia di musiche e cantanti punk, promotrice del concerto che questa sera si terrà al Foce alle 20:30. Il concerto si chiama Local Heroes Night 2. Si inserisce in una serie di concerti che hanno con la particolarità però questa sera di dare spazio alla scena ticinese. Vero, Rodolfo?
Sì, esattamente. La seconda serata, la prima sera l'abbiamo organizzata l'anno scorso, era andata molto bene con altre band locali, abbiamo deciso anche quest'anno di ripetere e quindi dedicare una delle nostre serate al Foce, proprio alla scena locale, dando spazio a quattro band della regione.
Ecco, se dovessimo in poche parole magari delineare ognuna delle quattro band, magari con due o tre caratteristiche peculiari, musicalmente parlando naturalmente, che cosa possiamo dire?
Si inizierà con una giovanissima band che si chiama Unbrained, ha iniziato a fare i primi concerti quest'anno e suonerà per la prima volta al Foce. Poi toccherà ai Walk Off, un'altra band più con sonorità metal, che però sempre legata al punk, quindi è una giovane band neonata quest'anno. E poi una storica band da Locarno, gli Scimes, che vengono dal Locarnese. E per chiudere poi ci sarà Francatene, che è una realtà luganese che da qualche anno si sta ritagliando un importante spazio nella scena locale.
Quindi una serata per il punk locale, per la nostra musica locale, dicevamo anche a microfoni spenti, Rodolfo Pulino, che però oggi è comunque una giornata particolare, una giornata di lutto nazionale, lo dicevamo anche noi in apertura, e anche di questo parlavamo noi due, pensando ecco al fatto che stasera ci sarà un concerto, ma questo come tanti altri.
Certo, sarà un concerto diverso dal solito, sicuramente un pensiero sarà rivolto dalle band alle vittime e a quello che è successo la scorsa settimana, che è qualcosa che ha colpito nel profondo non solo la Svizzera, ma penso un po' tutto il mondo.
Allora, una serata particolare questa sera al Foce, io ve lo ricordo, l'appuntamento è per le 20:30, Local Heroes Night 2. Ringrazio Rodolfo Pulino per essere stato con noi, grazie e una buona serata.
Grazie mille, altrettanto buona serata a tutte.
Só tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta, como adoro a Papai do Céu. Quero seu amor, minha santinha, mas eu não quero que me faça de bolinha de papel. Tiro você do emprego, dou-lhe amor e sossego, vou ao banco e tiro tudo pra você gastar. Posso a Julieta lhe mostrar a caderneta se você duvidar. Mas adoro a Julieta como adoro a Papai do Céu. Quero seu amor, minha santinha, mas eu não quero que me faça de bolinha de papel. Tiro você do emprego, dou-lhe amor e sossego, vou ao banco e tiro tudo pra você gastar. Posso a Julieta lhe mostrar a caderneta se você duvidar. Mas adoro a Julieta como adoro a Papai do Céu. Quero seu amor, minha santinha, mas eu não quero que me faça de bolinha de papel. Tiro você do emprego, dou-lhe amor e sossego, vou ao banco e tiro tudo pra você gastar. Posso a Julieta lhe mostrar a caderneta se você duvidar.
Ed era la voce di Eliane Elias con la sua bollina De Papel, tratta dall'album Quietitude del 2022 di questa cantante jazz brasiliana, che ci ha portati alle 17:24 minuti qui a K questa sera. Noi continuiamo in musica fino alle 17:30, c'è poi l'appuntamento con il notiziario subito dopo. Alle 17:40 invece continueremo a parlare di musica e della forza della musica nella sua capacità di lanciare messaggi importanti, messaggi collettivi, messaggi che uniscono e che permettono anche di poi ricordare più avanti nella storia un fatto importante o magari anche un fatto tragico avvenuto. E allora continuiamo in musica, come dicevamo, e lo facciamo con Sarah T. Kaur e la sua We Take Things For Granted. Ed erano le percussioni di Sarah T. Kaur con questo We Take Things For Granted, tratto dall'album There Is Beauty There Already del 2025, di questo percussionista americano di origine indiano. 17:28 minuti, ci avviciniamo al notiziario.
Zażuwasz tą, są formy żlisztynk, też kabysy starsz, ty kujesz ten nerw, ty żyresz i finesz dosą, dosą. Nóż mód zażuwasz tą, snerwurasz do żył, nasz kosztasz, dasz pedrasz, figury są słaś, iż perenc i dosyż dosą, dosą. Jebo kasyka, teba fysz kura do żył,
canibais silenciosos. Tu falas nuvens só, bem-vinda longínqua, casa suscavas, calor dos corpos, calmas e lentes sobem, sobem. Tu falas nuvens só, bem sombra da noite, suspir das fós, suaves do amor, calmas as nuvens sobem, sobem. Escura da noite, carícia da vida, fundo no meu peito aberto. Voar, voar, deixar o mundo. Voar, voar, em mais silencioso. Voar, voar, deixar o mundo. Voar, voar, em mais silencioso.
Ed era Bevinda con questa Annapurna tratta dall'album Allegria del 2001 di questa cantante portoghese. 17:35 minuti, io ve l'avevo annunciato nel sommario, questa sera parliamo tanto di musica e torniamo a farlo perché ne parla oggi Andrea Rigazzi firmando un suo articolo sul sito Cultura della RSI, sulla pagina culturale del nostro sito Cultura RSI, dal titolo Quelle canzoni che ci scuotono. La musica può usare fatti di cronaca per lanciare messaggi che hanno portata collettiva, perché tanto la musica quanto un silenzio di 10 secondi, quello radiofonico di oggi, alle 2 o un minuto, possono avere una grande forza, quella di unire, di lanciare messaggi, di essere solidali, di dire che un certo fatto ci riguarda tutti da vicino, ci tocca tutti e ci fa stringere tutti un po' più forte, un po' più l'uno vicino all'altro. E questo naturalmente pensando a una tragedia come quella di Grand Montana. E il silenzio dunque, ma anche la musica può avere un ruolo importante, può giocare un ruolo importante, può scuoterci quando usa fatti di cronaca per dire qualcosa, per lanciare un messaggio che ha una portata collettiva. A dircelo appunto è Andrea Rigazzi. Allora lui non è potuto essere con noi questa sera qui in studio, io voglio leggervi una parte soltanto di questo articolo che poi naturalmente potete andare a ritrovare sul sito Cultura della RSI. Gli eventi drammatici non sono sfuggiti alla sensibilità dei cantautori che nelle loro canzoni li hanno ricostruite seguendo una loro strada narrativa, ora poetica, ora di schietta protesta, evitando facili pietismi e interrogando noi che ascoltiamo. Ecco tre esempi, lui dice, di pezzi che hanno dato un senso collettivo ad avvenimenti di cronaca. Noi ne leggiamo soltanto uno, gli altri poi li andrete a scoprire da soli. Ohio, Crosby, Stills, Nash & Young, 1971, e ci dice Andrea Rigazzi, il 4 maggio 1970 la Guardia Nazionale dell'Ohio uccise 4 studenti durante una manifestazione contro la guerra in Vietnam alla Kent State University. Il brano fu scritto quasi di getto da Neil Young dopo aver visto le foto della strage su una rivista. Rispetto ad altre canzoni politiche, Ohio non usa il fioretto della metafora, ma al contrario è un atto di accusa che chiama in causa i responsabili facendo esplicitamente il nome dell'allora presidente USA Richard Nixon. Un brano immediato che con il suo incedere nervoso, il suo ritornello corale, vuole impedire che il trauma venga normalizzato, peggio ancora rimosso. La canzone è un esempio di rock che si fa testimonianza, documento di una frattura fra cittadini e istituzioni che la tragedia mise in chiara evidenza. E allora anche questa capacità, lo dicevamo, delle canzoni, poi di farci ricordare nel tempo, di non lasciarci dimenticare, di far sì che noi non possiamo rimuovere. Allora io vi ricordo, questa era una parte dell'articolo di Andrea Rigazzi che ritrovate sul nostro sito Cultura, sulla nostra pagina Cultura del sito RSI. Allora noi ascoltiamo proprio Ohio con Crosby, Stills, Nash & Young.
Soldiers and Nixon coming. We're finally on our
E lo sentite, era una registrazione dal vivo di questo brano Ohio, e sono 17:42 minuti qui a K, e spesso noi presentiamo delle novità musicali. Lo abbiamo fatto proprio ieri annunciando il nuovo disco di Aaron and Wine intitolato Hands Teeth, che uscirà il 27 febbraio. L'abbiamo annunciato ieri, abbiamo iniziato a scoprirlo ieri, continuiamo questa sera, e allora ascoltiamo insieme il brano In Your Ocean.
Been closing my eyes, coming back to life, and I cry when my heart is only broken, praying for dry ground, though I only want to drown, when I find myself swimming in your ocean. I've been fighting for life, when the moon is full and bright. Sparrow singing for its lonely world, its lonely world. So I name what I lost, whether really lost or not, and I keep making for a door that isn't open. Praying for dry ground, though I only want to drown, when I find myself swimming in your ocean. That's your cue.
that committer? Who is he and what is a he to you? Now when I add the sum of you and me, I get confused and I keep coming up with three. You're too much for one man, but not enough for two. That committer, who is he and what is a he to you? Well, you tell me men don't have much intuition. La la, is that what you really think little girl? Or are you wishing before you?
And what is he to you? Ed era la voce del cantante afroamericano Bill Withers con questo brano tratto dall'album Still Bill del 1972, brano che ci ha portato al nostro appuntamento con K in Libertà.
Yeah, yeah, yeah.
E questa sera a K in Libertà parliamo di occhiali e lo facciamo partendo da una poesia. Mi sono riadattato agli occhiali che la patente a me rende obbligati ormai. In un paio solo di giorni vedo tutto più netto, ma niente mi è per questo diventato migliore in verità. In verità un semaforo è sempre un semaforo, un marciapiede è un marciapiede e io sono sempre io. Così, quanto al doloroso senso di capogiro, vaticinato con l'emicrania da un istituto ottico di Corso Buenos Aires al quale mi sono rivolto, questa volta l'ho sperimentato e l'ho superato. L'oculista affermava che con il tempo io mi ero costruito una mia rappresentazione arbitraria della realtà, adesso destinata con le lenti a sfasciarsi di colpo. E ho potuto sperare per un attimo di potermi rifare a poco prezzo una vita e una vista. Sarebbe bello. Occhiali, questo è il titolo della poesia di Edoardo Sanguinetti e fa sorridere proprio perché il poeta italiano da un lato ci dice che con o senza occhiali in fondo per la vista cambia poco, dall'altra invece è talmente fiducioso che spera che possono addirittura cambiargli anche la vita. La vita no, ma il look sì, cosa che a Sanguinetti probabilmente importava poco, mentre a noi importa molto, non a tutti certamente, ma molti oggi scelgono di indossare l'occhiale anche soltanto per una questione di stile, di gusto, di estetica insomma. In particolare le star che ne fanno grande sfoggio sul red carpet. Oggi, almeno così ci racconta su Repubblica Silvia Luperini, dicendo appunto che le star scelgono gli occhiali come accessori con montature maxi e lenti colorati. E poi ci dice anche che la generazione Z, la Gen Z, li indossa anche senza diottrie da correggere. Insomma, non serve vederci bene, ma essere belli, stilosi, trendy. Per intenderci, sono diventati un po' come le scarpe, accessori da abbinare all'abbigliamento, da scegliere a seconda dell'umore, della serata o dell'occasione. Tornando al mondo del cinema, Silvia Luperini ci dice che la rivincita degli occhiali si gioca appunto sul tappeto rosso. È qui che l'ultima frontiera del lusso, più accessibile di borsi e gioielli, si è diffusa con montature e lenti cool. Premetto che da qualche tempo da vicino ci vedo meno e per lavorare, soprattutto per leggere, io gli occhiali li devo mettere, montatura cool o meno, e devo anche ammettere che li detesto. Non sopporto davvero doverli indossare, mi danno fastidio fastidio, soprattutto non mi riconosco. Provato a cambiare colore, montatura, non mi piaccio con nessuno di questi e poi detesto avere un intermediario, l'occhiale appunto, che con le sue lenti mi impedisce di vedere insomma il mondo senza un intermediario, senza l'occhiale. Però nell'articolo di Silvia Luperini mi è piaciuto un aspetto che lei sottolinea grazie alle parole di Eleonora Chiais. Lei è docente di moda e costume all'Università di Torino. E dice: oggi gli occhiali si presentano come un segno intenzionale, perfino esibito. Hanno compiuto uno slittamento di senso. Da oggetto funzionale sono diventati un dispositivo identitario. Non servono più, come dicevamo prima, a vedere meglio, ma a farsi vedere meglio. E ora arriva il passaggio più interessante, perché dice la professoressa: se per decenni gli occhiali sono stati semioticamente colpevoli di indicare, sottolineare un deficit da correggere, oggi è tutta un'altra storia.
Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in piazza grande, ma quando ho fame di mercanti come me, qui non ce n'è. Dormo sull'erba, molti amici intorno a me, gli innamorati in piazza grande, dei loro guai, dei loro amori, tutto so. Sbagliate no, a modo mio, avrei bisogno di carezza anch'io. A modo mio, avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa è piazza grande. A chi mi crede prenda amore, amore do. Quanto ne ho, come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in piazza grande, e meno male che i briganti come me, qui non ce n'è. A modo mio, avrei bisogno di carezza anch'io, avrei bisogno di pregare Dio. Ma la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio, quel che sono l'ho voluto io. Lenzuola bianche per coprirmi non ne ho, sotto le stelle in piazza grande, e se la vita non ha sogni io li ho e te li do. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in piazza grande, tra i gatti che non han padrone come me, attorno a me. A modo mio, quel che sono l'ho voluto io. A modo mio, avrei bisogno di carezza anch'io. A modo mio, avrei bisogno di sognare anch'io. A modo mio, avrei bisogno di pregare Dio.
Un grande classico tratto dall'album Dalla in Jazz del 2013, un'antologia che raccoglie celebri brani, canzoni di Lucio Dalla affidate a interpreti jazz. Qui il batterista, a volte cantante, Aldo Romano, nato a Belluno ma cresciuto in Francia, interpreta Piazza Grande. Noi proseguiamo in musica fino al nostro appuntamento con i consigli, rigorosamente con la K, e lo facciamo con Makaia McCraven e la sua Lucy in the Sky with Diamonds.
Thank you.
18 e un minuto qui a Kappa e con Lucy in the Sky with Diamonds. Siamo arrivati alla nostra seconda parte di questa serata, di questa puntata insieme, ed è il momento dei consigli, consigli con la Kappa. E vi dicevo già in apertura che questa sera parliamo tanto, tanto di musica, ma anche perché questa settimana è una settimana particolare, segnata da nuove uscite discografiche musicali molto interessanti. Ieri abbiamo parlato di Iron and Wine e della sua Hands Teeth, e questa sera invece vogliamo parlare del nuovo disco dei Dry Cleaning. Allora lo facciamo intanto con Claudio Biazzetti, che è già in collegamento con noi. Buonasera e bentrovato, Claudio.
Buonasera Natasha, grazie.
Allora, giornalista indipendente, firma di Rolling Stone Italia, di cui è stato anche music editor, Claudio Biazzetti ci dirà perché vogliamo consigliare Dry Cleaning per l'ascolto. E il nuovo album si intitola Secret Love. Claudio Biazzetti, tu l'hai già ascoltato, e com'è? Che cosa vogliamo, da dove vogliamo partire?
Ma guarda, secondo me la cosa più bella di questo disco innanzitutto è che insomma c'è sempre un po' la crisi del terzo disco. Loro arrivano a questo terzo disco, loro quartetto post-punk londinese, arrivano a questo quarto disco in formissima invece, perché la prima cosa che colpisce è la libertà totale di cui gode il linguaggio, la poetica di Florence Shaw, che è appunto la cantante, la voce. Ora, chi conosce un pochino il quartetto sa che più che cantare è un recitar cantato, è tipo uno spoken word, non esclusivamente ma soprattutto. Ha questa voce calda, placida, che ti è quasi come fosse una podcaster, ma quasi farle un po' un insulto. Però appunto al terzo album ha raggiunto una totale forma di espressione di stream of consciousness joyciano, ecco, che rende l'atmosfera ancora più intima ed esplicita, diretta, praticamente senza filtri, come lo sono i pensieri della nostra testa. Facciamoci caso: nel primo album del 2021, che si chiama New Long Leg, nessuna delle tracce viene segnalata come esplicita. Quindi se tu apri qualsiasi forma di piattaforma streaming, non ti segnala la piccola E, hai presente, no? Nel secondo, che è dell'anno dopo, Stampwork, 4 tracce su 11 figurano come esplicite. In quello uscito oggi, tutte le tracce, 11 tracce su 11, contengono pensieri liberi, crudi, quindi anche con un linguaggio forte, ma che però a mio avviso accrescono il valore dell'opera, perché è come se per la prima volta i Dry Cleaning ci dessero del tu. E questi topic, ovviamente, da recitare cantato, che come dicevamo è predominante ma non è esclusivo, vanno dal più particolare al più generale, dal soggettivo all'oggettivo. C'è questa traccia bellissima che si chiama In My Soul Half Paint, dove Florence dice che non le piace per esempio pulire casa, la trova degradante e che magari è giunto il momento che siano gli uomini a pulire per almeno 500 anni.
come dalle torto,
però capisci, non parla soltanto dei suoi pensierini, no? Giustamente personali, che giustamente sono condivisibilissimi, parla anche di cose molto più importanti, delle preoccupazioni che derivano dal vivere in questo secolo che abbiamo noi persone un attimino sensibili. Per esempio c'è questa traccia che si chiama Joy, è l'ultima della tracklist, molto bella tra l'altro anche lo strumentale, uno shoegaze quasi alla My Blood and Valentine, però anche se ridotto più all'osso. Lei con un tono solenne pronuncia un mantra che è quasi un faro in questi tempi tremendi, dice It's a horror land, destruction, don't give up on being sweet, quindi è un orrore di terra. Si vede distruzione ovunque, ma non dobbiamo rinunciare alla nostra gentilezza, non dobbiamo rinunciare alla nostra essere umani, come dire.
E questo mi porta, ho letto insomma un po' di recensioni, ecco, su questo disco, e una mi aveva colpito perché ci dice che il tema sottotraccia un po' di questo album è la fiducia. Tu sei d'accordo?
È vero.
Sì.
Sì, sono molto d'accordo, assolutamente. La fiducia e l'amicizia, perché comunque si consolida moltissimo all'interno proprio della band, che non so quante delle persone che ci stanno ascoltando, ma all'interno di una band è una cosa fondamentale la fiducia e l'amicizia, perché altrimenti succedono dei casini allucinanti. Ed è un disco che parla di fiducia e di fede, soprattutto anche un pochino magari nel futuro e nel potere, come dire, guaritorio dell'arte e della musica in generale. Questo è il terzo disco su 4AD Records, che è praticamente il Sancta Sanctorum del post-punk, no wave, goth rock. È un'etichetta che dal 79 ha fatto da casa l'empireo di questo genere squisitamente inglese, quindi parliamo dei Bauhaus, i Cocteau Twins, i Modern English, i Dead Can Dance. Chiaramente oggi il roster, la rosa di artisti sotto contratto è cambiata, è molto più fresca, ma rimane sempre quella scintilla, appunto quella fede, quella fiducia iniziale avanguardistica, che non si accontenta mai di comodissimi manierismi nostalgici, perché è vero che i Dry Cleaning attengono a pienissime mani dal passato, no? Già solo il primo pezzo, Hit My Head All Day, parte con una Oberheim DMX, che è la stessa drum machine di, non so, ti dico, The Message di Grandmaster Flash o Blue Monday dei New Order, no? Quindi caratteristico suono della drum machine. Eppure quello che viene dopo è un funk veramente sinuoso, con questo basso gommoso, una chitarra twangy affilatissima, generosa di riverberi, in eterno contrasto, e qui sta il valore della band e del disco, con la voce che è diretta e vicinissima all'orecchio di chi ascolta, di Florence, che è qualcosa che non ha riferimenti passati, è musica veramente molto originale. Quindi a chiunque dica che chiunque manchi di fede e dice che non è possibile fare nuova musica originale e al contempo attingendo dal passato, beh, i Dry Cleaning dimostrano. rispondono elegantemente con un disco bellissimo che per certi versi le chitarre a volte ricordano, non so, i Gang of Four dei tempi di Damaged Goods o Johnny Marr o Daniel Ash dei Bauhaus. Insomma, il valore di questo disco e della band sta nella formula tra elementi apparentemente contrastanti, perché effettivamente la band, quindi il basso, la batteria e la chitarra sono molto riverberati a volte, e lei invece è molto secca, molto dry, sempre per tornare in tema, che poi alla fine però si rivelano perfettamente complementari come elementi, come parti.
Cari Piazzetti,
questo è fantastico. Sì.
Sicuramente un bellissimo album, e dal tuo racconto come non esserne convinti, ma io un po' l'ho ascoltato oggi, devo dire che anche a me piace molto. Adesso noi abbiamo anche un brano, però, per far poi giudicare un po' anche ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici se davvero anche a loro piace, e abbiamo in ascolto Let Me Grow and You'll See the Fruit, che un po' ci porta anche di nuovo al tema della fiducia, no? Al tema della speranza, al fatto di guardare in avanti, ecco, con positività. E allora noi adesso,
anche nei tempi più bui, sì, certo.
Esatto, come quelli che stiamo un po' vivendo. Claudio Piazzetti, grazie per essere stato con noi questa sera, a risentirci presto.
A voi, grazie mille.
By the balls of my feet, go somewhere, read something, go for a walk, listen to something, hiccup, hiccup. Racing ahead, laser in, locked in, everyone else can go, fuck it, I can do anything, say anything. You see?
afraid about my privacy. Can't get me anything bigger than a sample size. Wind up winch legs. It's April. Next stop, Bernini Island. Perhaps someday, even this. Such a short distance. You know, let me grow.
Let me grow and you'll see the fruit. Ed erano i Dry Cleaning, sicuramente nelle nostre prossime scalette musicali di Corrado Antonini, sempre curate da lui. Scopriremo pian piano, man mano, questo nuovo album. Ma sono le 18:12, è tempo di cappa e spalla. Allora saluto subito il nostro ospite di questa sera, che ci ha raggiunti in studio, Roberto Antonini, ben trovato.
Grazie, buonasera.
Roberto Antonini, spesso nostro ospite per cappa e spalla, voce storica di Rete 2, capo già dell'approfondimento dell'informazione, lo leggiamo anche spesso sulla Regione, ma noi andiamo dritti al punto, parliamo di politica internazionale e parliamo di espansionismo americano, che non è di fatto storicamente una cosa nuova, ma sicuramente sta assumendo dei toni e dei caratteri sempre più preoccupanti. Io lancio semplicemente alcune delle ultime frasi, insomma, che si sono rincorse negli ultimi giorni di Trump: non possiamo fare a meno della Groenlandia, presto la Groenlandia, abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale. E oggi si dice che gli Stati Uniti starebbero discutendo la possibilità di versare pagamenti forfettari agli abitanti dell'isola per convincerli a separarsi dalla Danimarca. Si parla di cifre che vanno da 10.000 a 100.000 dollari a persona. Roberto Antonini.
Sì, ci sono pochi abitanti in Groenlandia, sono circa 50.000, per cui la cosa è fattibile. Diciamo che per ritornare al punto interrogativo iniziale, l'espansionismo americano, nella forma è sicuramente inedito, ma credo che a livello globale questo atteggiamento del presidente americano sia inedito. Poi ci sono psicanalisti e psichiatri che considerano che si tratti di una patologia, un narcisismo da hubris, cioè del disprezzo, della vendetta, eccetera. Io, non essendo psicanalista, non mi esprimo, ma chiaramente nella forma c'è qualcosa di totalmente nuovo e non necessariamente bello. Credo che non ci sia nessuno al mondo che consideri positivo quanto sta succedendo nell'atteggiamento del presidente Trump. Questo per la forma, naturalmente. Nei contenuti, gli Stati Uniti, bisogna dire, si sono sempre considerati un po' un'eccezione. C'è proprio un termine che ricorre nella storiografia americana, l'eccezionalismo, no? Già dall'inizio, nei libri di storia americana, per esempio, c'è un riferimento a un governatore della Massachusetts che si chiamava Winthrop, siamo nel 1630, credo, qualcosa del genere, e c'è un'immagine che ricorre, che tutti i bambini, i ragazzi americani imparano a scuola, è una città luminosa sulla collina. E dunque quest'idea che gli Stati Uniti rappresentano la luce per il resto del mondo, il resto del mondo è nella pianura, guarda in alto e vede questo bellissimo paese, esemplare, moralmente ineccepibile, eccetera. Dunque c'è quest'idea degli Stati Uniti come esempio per il resto del mondo e dunque anche come modello da esportare nel resto del mondo. la storiografia americana ci dice che ci sono dei cicli della storia. Questo c'è un famoso libro di Arthur Schlesinger, che era consigliere di Kennedy, proprio sui cicli della storia americana. Ondeggia tra conservatorismo e liberalismo piuttosto, e tra isolazionismo da una parte e espansionismo dall'altra. Dunque c'è un continuo rincorrersi tra queste tendenze che sono agli antipodi, ecco.
Ma quanto queste tendenze sono legate di fatto proprio alla persona di Trump, quindi a un unico uomo?
Ecco, diciamo che effettivamente gli presidenti hanno sempre, anche perché pur non essendo tecnicamente un regime presidenziale quello americano, i presidenti, lo abbiamo visto, hanno un grandissimo potere, in particolare in questi mesi, ma bisogna anche dire che Trump sta calpestando la Costituzione, cioè nel senso che non rispetta il Parlamento, anche le separazioni dei poteri eccetera, e qui la fragilità un po' della democrazia. Ma possiamo ritrovare proprio leggendo un po' le caratteristiche dei presidenti americani in queste diverse fasi della storia, e soprattutto basterebbe prendere l'inizio della storia americana, cioè gli Stati Uniti nascono alla fine del XVIII secolo. George Washington era un presidente che sostanzialmente diceva non facciamo alleanze con gli altri, rimaniamo sostanzialmente neutrali. Poi ci sono stati altri presidenti, e uno che viene citato in questi giorni in particolare, che è Monroe, da cui la dottrina Monroe. Monroe aveva l'idea, era quella sostanzialmente di, era difensivistica, dicendo agli europei, in particolare agli spagnoli, non venite a casa nostra. Casa nostra vuol dire il continente americano, questo è il nostro giardino di casa, però al tempo stesso noi non verremo a disturbarvi nelle altre aree del pianeta. E poi c'è stato John Quincy Adams, che è stato un presidente molto importante, che viene spesso citato perché lui rappresentava proprio l'opzione contraria, isolazionista, dicendo noi non dobbiamo andare negli altri paesi a dettare legge. E c'è ancora un istituto che è molto importante negli Stati Uniti oggi, il Quincy Institute, che ha tra gli studiosi proprio un filo rosso, che è quello del non intervenzionismo. Dunque possiamo vedere che c'è sempre stata questa tendenza, da una parte dunque George Washington e John Quincy Adams, dall'altra invece l'intervenzionismo, in particolare con Monroe, e questo è andato avanti per anni.
E diversi storici e politologi oggi parlano di un neofascismo americano. Cosa si può dire in merito?
Allora, prima di tutto è un termine, diciamo, filologicamente che è legato al periodo tra le due guerre e all'Europa, naturalmente, il fascismo, no? Dunque filologicamente si possono avere dei dubbi, però c'è un numero crescente di storici, di analisti. Cito in particolare un paio. Uno è Robert Paxton, considerato forse il più grande storico del fascismo, in particolare francese. Lui era molto reticente a definire fascismo quello che sta succedendo, adesso ha detto cade qualsiasi remora, è effettivamente fascismo. Ci sono degli ex consiglieri di Trump che dicono che il suo modello è Mussolini sostanzialmente, e ci sono degli storici degli storici in particolare americani, e non solo americani. Uno è più che uno storico, è un filosofo sloveno, Žižek, che ha appena scritto un libro, Trump e il fascismo liberale. Perché fascismo? Perché ci sono tutte le caratteristiche: il culto della personalità, il maschilismo, il bellicismo, il nazionalismo esacerbato, la concezione anche di una razza più idonea a governare rispetto a un'altra, eccetera eccetera. Dunque c'è questo aspetto. Bisogna dire che questo è uno degli aspetti di Trump, però per ritornare alla domanda precedente, il modello di Trump in realtà sarebbe un presidente che lui cita spesso, che si chiama McKinley, fine 800, è il presidente che era appoggiato dalla grande industria, l'acciaio, con Rockefeller il petrolio, Carnegie quanto riguarda Morgan per la finanza, e per l'acciaio Carnegie. Dunque questi grandi magnati, adesso possiamo pensare alla Silicon Valley piuttosto. E poi c'è un'altra cosa, è che Kinley aveva questa impostazione, gli Stati Uniti, America First, e gli Stati Uniti contro tutti. Lui ha vinto con la guerra contro la Spagna, era la fine dell'Ottocento, e questa tendenza è stata ripresa da un grande presidente che è Theodore Roosevelt, quello a cui è associato l'orsetto, no? Teddy Bear, e i parchi nazionali americani. Naturalmente la realtà è che lui era iperaggressivo e dunque considerava che gli Stati Uniti dovevano conquistare il mondo, che il mondo era terra di conquista. Poi dopo di lui c'è stato Woodrow Wilson, invece il grande pacifista, prima guerra mondiale. Dunque vediamo che ci sono alternanze, se pensiamo alla storia più recente, naturalmente Bush figlio soprattutto, la visione dell'America che esporta la democrazia a cannonate, Barack Obama invece molto più isolazionista per certi versi. Bisogna ricordare, viene spesso dimenticato, che lui si è rifiutato di intervenire in Siria, aveva messo una linea rossa dicendo se Assad utilizza le armi chimiche, ecco, noi interveniamo. Non lo ha fatto, dunque c'era abbastanza reticenza da parte di Obama. Invece Trump cosa ha fatto? Ha fatto una campagna sostanzialmente isolazionista, poi quando è stato eletto ha fatto praticamente il contrario di quello che aveva annunciato. Infatti alcuni sono rimasti sorpresi, non quelli che lo conoscono bene, credo.
Bisogna anche dire che dal punto di vista della comunicazione è un continuo. Da quando Trump è tornato al governo non c'è giorno che non esca con una sua affermazione, decisione, volontà, desiderio, qualsiasi cosa, e si fa fatica a stargli dietro, ma abbiamo gli anticorpi, abbiamo una qualche strategia, sembra che siamo in balia in qualche modo.
E gli anticorpi è molto difficile, ma gli anticorpi cominciano a crearsi quando si è consapevoli che c'è una strategia. Allora non è l'unica ragione della strategia, ma questa strategia è stata scritta, pensata da un consigliere di Trump che si chiama Steve Bannon e ha un nome poco elegante, possiamo dirlo, è flooding the zone with shit, cioè inondare la zona con liquame. Ecco, diciamo con liquame. Cosa vuol dire? Ogni giorno una sparata sostanzialmente, tutti parleranno di quello e non di altre cose che sulle quali noi possiamo lavorare e occultare anche, no? C'è proprio una strategia. Poi bisogna dire che io penso che Trump sorprenda anche il suo entourage, nel senso che non tutti sono preparati a questi cambiamenti di rotta, che sono molto interessanti perché dal punto di vista dei suoi seguaci rafforzano, e questo è un paradosso, rafforzano la sua immagine. Perché l'unico che può cambiare quello che ha detto è lui stesso, cioè proprio l'idea del maestro, l'unico che può cambiare la realtà, cambia i nomi per esempio, no? Pensiamo al Golfo del Messico, Golfo dell'America, eccetera, voleva appunto dare il nome McKinley alla montagna più alta dell'Alaska, eccetera, eccetera. È proprio l'idea del guru, del maestro, e i seguaci sono contenti e rafforzano, questo si rafforza l'idea di onnipotenza del loro presidente.
E adesso, insomma, stando anche all'attualità, le ultime notizie, quelle di ieri, c'è stato Safran Foer che oggi diceva, riguardo all'incidente a Minneapolis, a quanto è successo alla giovane donna uccisa, è il fallimento morale del potere americano che normalizza la crudeltà. Anche qui, insomma, un'altra, anche le reazioni che ci sono state, adesso è già stato detto immunità totale all'agente di polizia.
Questa assolutamente, credo che è stato portato all'estremo qualcosa che in realtà c'era già. Chi ha vissuto negli Stati Uniti, ho avuto grande fortuna e privilegio, grazie al servizio pubblico, di essere corrispondente, dunque di vivere qualche anno negli Stati Uniti. E con la mia famiglia ci siamo subito accorti di una cosa. Qui, diciamo in Svizzera, ma in Europa in generale, il poliziotto è un po' una garanzia di ordine, di sicurezza, se si ha paura si va dal poliziotto. Negli Stati Uniti è il contrario, è una società estremamente violenta ed è nella radice degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono nati con il massacro degli indiani e questa violenza, questa idea del West non è una fantasia, è reale. La polizia è estremamente violenta e quello che è successo, per esempio, per chi ha vissuto o chi vive negli Stati Uniti non è così sorprendente. Quello che è sorprendente più che altro è che adesso con i cellulari ci sono le immagini che attestano di questa violenza estrema e anche delle bugie del governo, perché dalle immagini che credo molti di noi hanno visto ci si rende conto che questa donna giovane che aveva tre figli non era assolutamente una minaccia per i poliziotti. Girava a destra, il poliziotto era sulla sinistra, per cui il poliziotto spara, credo, diversi colpi, uccidendola a sangue freddo. E questo succede regolarmente negli Stati Uniti. C'è una percentuale di morti ammazzati per armi da fuoco che è gigantesca rispetto al resto, diciamo, del mondo occidentale perlomeno.
E in chiusura, con una battuta, Roberto Antonini, tornando alla Groenlandia, quando insomma è uscita per la prima volta la questione groenlandese, sembrava quasi una boutade, no? Uno diceva, ma adesso sembra veramente che stiamo... però adesso si continua a parlarne, ma sarà mai possibile davvero che gli Stati Uniti si prendano la Groenlandia?
Io credo che la vera scommessa con gli Stati Uniti è una scommessa sul tempo. Ci saranno le elezioni midterm in novembre e credo che questo progetto Groenlandia attecchirà se il Partito Repubblicano dovesse confermare la sua maggioranza, cosa che è molto improbabile in questo momento, poi le cose possono cambiare fra due mesi. Se dovessero vincere i democratici, credo che si ritornerà a un minimo di normalità, soprattutto con un Parlamento, cioè la Camera dei Rappresentanti e il Senato, che fa il suo vero lavoro, che è quello di un contropotere nei confronti del presidente, che qui diciamo rappresenta piuttosto un'interpretazione diciamo dittatoriale sostanzialmente, no? del potere, cosa che per gli Stati Uniti è abbastanza inedita. È comunque un sistema che si reggeva sulla contrapposizione dei poteri, comunque delle forme di democrazia avanzata e rassicuranti. Ecco, tutto questo è un po' caduto.
Roberto Antonini, grazie per essere stato con noi. Noi siamo arrivati anche alle 18:26 minuti, ma essendo in studio qui con noi siamo andati un po' lunghi ed è stato bello farlo, ma siamo arrivati quindi anche ai saluti. Ringrazio quindi Roberto Antonini per essere stato con noi, ringrazio tutti voi che siete stati all'ascolto questa sera, ma che magari ci avete anche seguiti nel corso della settimana. K torna come sempre lunedì alle 17. Da Natascia Fioretti, grazie, l'augurio di una splendida serata e a risentirci presto.
Nesse mundo ainda tem gente a nascer gente, gente a matar gente e gente a fazer gente viver moda boa. Nesse mundo ainda tem gente a nascer gente, gente a matar gente e gente a fazer gente viver moda boa. Basta o para me sentir, basta me sentir para moiar, basta ter cor para ter o mundo inteiro. Nesse mundo ainda tem gente tá morrendo de fome, gente tá morrendo de sede e gente tá matando a fome a sede de modo a boa. Nesse mundo ainda tem gente tá morrendo de fome, gente tá morrendo de sede e gente tá matando a fome a sede de modo a boa. Basta moiar pra me sentir, basta me sentir pra moiar, basta ter bom pra me ter o mundo inteiro. Mulher tão bonita tá fazendo muito bonito, isso beleza nega lenta tá morrendo. Nesse mundo ainda tem a mulher tão bonita tá fazendo muito bonito, isso beleza nega lenta tá morrendo. Basta moiar pra me sentir, basta me sentir pra moiar, basta ter dor pra me ter o mundo inteiro. Nesse mundo ainda tem a mulher que tá te morre princesa, outros tá espira rainha e a mulher que é simplesmente a mulher moda boa. Nesse mundo ainda tem a mulher que tá te morre princesa, outros tá espira rainha e a mulher que é simplesmente a mulher moda boa.
basta mo yo pom sentir basta sentir e pom yo basta ter bo pam ter di te basta mo yo pom sentir basta sentir e pom yo basta ter bo pam ter.